Non ci credo. Non ci credo.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Un caro saluto da Mario e benvenuti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Questa è Non ci credo, una trasmissione di informazione ambientale che va in onda ogni due settimane, il sabato alle 14.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Non ci credo si occupa prevalentemente di aspetti ambientali generali, cercando di analizzare la situazione, cogliere le cause vicine e lontane di quello che sta accadendo. Cerca sempre di mettere in primo piano la notizia, suffragata da dati, riferimenti, inchieste. I documenti consultati nella preparazione delle puntate derivano da pubblicazioni, giornali, siti internet specializzati, a partire da quelli delle istituzioni nazionali e internazionali, sempre ricchi di spunti e a volte anche di sorprese. Non pretendo mai di avere ragione, ma sempre di fornire all'ascoltatore una lettura del mondo che ci circonda, che possa far riflettere e induca ad approfondire, perché credo che lo scopo dell'informazione sia questo. Spero di riuscirci, almeno qualche volta. Buon ascolto! Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è il 3 ottobre, questa è Radio Cooperativa, sono le 14.52 e rotti e siamo naturalmente in diretta. Oggi vorrei affrontare di nuovo il tema del clima, perché credo sia quello centrale negli interessi nostro, cioè dei cittadini, ma anche quello che ascoltiamo sempre più frequentemente nelle dichiarazioni di politici e uomini importanti in ogni parte del mondo. E non si può non partire dalle parole di Papa Francesco durante il suo viaggio negli Stati Uniti, nazione che sta vivendo un momento di scontro epico sulle questioni climatiche e ambientali in genere e di cui vi ho lungamente parlato nelle ultime due puntate di Non ci credo. Approfitto dell'aggancio per ricordare che tutte le puntate trasmesse le potete riascoltare collegandovi con il podcast della radio sul nostro sito radiocooperativa.org oppure visitando il mio sito personale noncicredo.org. Prima di cominciare, tuttavia, come d'abitudine di questa trasmissione, un brano musicale, per così dire, di introduzione.
Quando beijo é sincero, tem perfume de cebola. Escutei da pomba gira, o que eu vi da pomba rola. Meu amor foi me deixar, pela questão mais tola. Mão de Maria Morena, pé de Maria Crioula. Mão de Maria Morena, pé de Maria Crioula. Maria nasceu de dia, no meio do mês de maio. Eu nunca entro no frege, mas se tô dentro não saio. Seu requebrado morena, me pole como um balaio. Feito flecha, feito fogo, feito raio. Feito flecha, feito fogo, feito raio. Sabor de fruta madura, amor de mulher morena. Se não falta, não perdura. Se não mata, envenena. Sabor de fruta madura, amor de mulher morena. Se não falta, não perdura. Se não mata, envenena. Yeah.
sincero, tem perfume de cebola. Escutei da pomba gira o que ouviu da pomba rola. Meu amor foi me deixar pela questão mais tola. Mão de Maria Morena, pé de Maria Crioula. Mão de Maria Morena, pé de Maria Crioula. Maria nasceu de dia, no meio do mês de maio. Eu nunca entro no frete, mas se tô dentro não saio. Seu requebrado morena, me pole como um balaio. Feito flecha, feito fogo, feito raio. Feito flecha, feito fogo, feito raio. Sabor de fruta madura, amor de mulher morena. Assim não falta, não perdura, se não matar, envenena. Sabor de fruta madura, amor de mulher morena. Se não falta, não perdura, se não matar, envenena. Mão de Maria Morena, pé de Maria Crioula. Mão de Maria Morena, pé de Maria Crioula.
Direttamente dal Brasile questa danza, meglio dallo strano titolo, Profumo di cipolla. Sarà probabilmente per l'inizio sempre più vicino della 21ª conferenza delle parti di Parigi, sarà per la consapevolezza crescente della situazione ambientale mondiale, sarà perché un papa sudamericano ragiona in modo assai diverso da un papa tedesco, sta di fatto che Francesco non perde occasione per esportare le sue idee sull'ambiente ovunque si trovi. Del resto, l'enciclica Laudato Si è un chiaro esempio di una presa di posizione piuttosto netta. È vero che molti di noi si sarebbero aspettati di più, almeno su alcuni temi, ma non possiamo non osservare che il passo in avanti è di quelli grandiosi e la maggior parte delle prese di posizioni del pontefice non sono meno battagliere di quelle delle grandi associazioni ambientaliste o dei cittadini consapevoli. Così è stato anche la scorsa settimana all'ONU e ne parleremo più avanti. Nelle ultime settimane vi ho raccontato come la politica del Partito Democratico degli Stati Uniti abbia subito un cambiamento importante, almeno a parole. Ci tengo a sottolineare questo almeno a parole perché alcuni atti del governo di Obama non sembrano per niente in linea con la nuova politica ambientalista del suo partito. Il presidente statunitense spinge per una drastica riduzione dell'uso dei combustibili fossili e per un notevole aumento del risparmio energetico e dell'efficienza, dal momento che questi saranno i temi centrali e cruciali della già citata COP21 di Parigi. Quella conferenza segnerà il punto più alto della lotta ai cambiamenti climatici, nel senso che se i risultati saranno quelli delle precedenti conferenze, soprattutto delle ultime, la battaglia sarà irrimediabilmente perduta e i partecipanti faranno una figura pessima, il che potrebbe poi riflettersi anche sull'esito delle future votazioni statunitensi. Recentemente Hillary Clinton, uno dei più forti indiziati per la nomination a correre per la Casa Bianca nel 2017 come rappresentante democratico, Hillary Clinton si è esposta in modo chiaro. Devo dire a ragion del vero che Hillary è sempre stata dalla parte di chi sostiene le lotte ambientaliste. Le sue prese di posizioni non sono solo recenti, ma risalgono ai tempi in cui suo marito giocava a fare il presidente a Washington DC. In questi giorni è arrivato il sostegno formale al no di Obama alla realizzazione dell'oleodotto Keystone, quello che dovrebbe portare il petrolio canadese, derivato in larghissima misura dalle sabbie bituminosi, fin negli stati del sud degli Stati Uniti. Ho fatto notare nelle scorse puntate la pericolosità dell'estrazione di combustibili fossili dalle sabbie bituminose. Il petrolio canadese e l'oleodotto sono uno dei cavalli di battaglia del Partito Repubblicano e dunque sarà uno dei principali motivi di scontro in vista delle prossime elezioni. So bene che sembrano discorsi cinici e che molti di voi sarebbero forse più contenti di sentirmi parlare di come salvare gli orsi polari o le rane delle oasi padane, ma credo non sia quello che oggi ci serve. Oggi ci serve un cambiamento dei paradigmi politici e sociali se si vuole davvero svoltare e cambiare strada. Nessuno deve avere dubbi che si tratterà di una battaglia con molto spargimento di sangue, chiaramente in senso figurato, perché molti privilegi dovranno scomparire, molte ingiustizie dovranno terminare, le divisioni estreme tra ricchi e poveri finire per sempre. Queste sono le condizioni su cui ragionare per quanto ci riguarda. Queste sono le condizioni su cui operare, decidere, legiferare, prendere accordi vincolanti per quanto riguarda i potenti della terra, responsabili, assieme ai loro mandanti economici, della situazione del pianeta Terra. È ingenuo, è molto ingenuo ritenere che i problemi che la natura sta manifestando si possano risolvere con interventi, per così dire, ambientalisti. Purtroppo non è così. Le disgrazie alle quali ci stiamo piano piano abituando, l'aumento di temperatura media, il riscaldamento di mari e oceani, il disboscamento, la diminuzione di aree fertili, la riduzione di acqua potabile, non inquinata, la crescita impetuosa dei fenomeni idrogeologici estremi, tutto questo non è capitato per caso, o perché qualcuno ha fatto un maleficio, o perché qualche dio permaloso si è incazzato. Tutto questo è la naturale conseguenza di un modello di sviluppo che ha portato a ridurre le risorse disponibili in maniera drammatica, rendendole sempre meno a portata di mano di quella enorme fascia di cittadini del mondo che ci hanno abituato a chiamare paesi meno fortunati. La risposta che i popoli occidentali danno è: ma questo sviluppo ci fa stare bene, vivere in belle case, mangiare bene, muoverci rapidamente in automobile e così via. È vero, a noi è capitato così, ma cosa ne pensano molte delle popolazioni dell'Africa, dell'Asia, del Sud America? E questo è giusto? La crescita esponenziale dei consumi negli ultimi 100 anni non è avvenuta in modo uguale per tutti, anzi, per qualcuno non è avvenuta proprio per niente. Abbiamo seguito i, tra virgolette, consigli di chi vendeva le merci, abbiamo comprato di tutto e di più, abbiamo confuso il necessario con il superfluo, fino a diventare il superfluo uno status symbol, un elemento di distinzione di classe. Questo sviluppo ha portato benessere, ha allungato la vita, ha prodotto molto benessere, anche inteso in senso buono. La domanda da farsi è: quanto ci è costato? Cosa abbiamo pagato per avere tutto questo? In questa trasmissione mille volte abbiamo affrontato la questione del futuro del pianeta, spesso dando risposte non proprio ottimistiche, ma anche sottolineando i grandi sforzi che parte della popolazione mondiale sta facendo per invertire la rotta. Se a tutti questi si aggiungeranno i governi delle grandi potenze, e tra queste anche quelle dei paesi emergenti, che il loro dazio dovranno pure cominciare a pagarlo, se questo accadrà, forse, le prospettive saranno migliori e il pianeta potrà tornare quello di un tempo tra qualche centinaio di anni. Come dite, che non vi frega niente di come sarà la Terra tra 200 anni? Credo che ognuno la possa pensare come vuole, ma se avete dei nipotini piccoli, pensate che la loro presenza su questo mondo potrebbe essere terribilmente complicata se oggi tutti noi non ci preoccupassimo di cercare di far andare le cose un pochino meglio, un poco alla volta.
Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nel... se poi è tanto difficile morire e stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Di mattina dove non si vede un passo, per ritrovare se stesso, parlar del più e del meno con un pescatore, per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore. Per ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni.
Lucio Battisti, emozioni. E se a tutte queste persone di buona volontà e di buone intenzioni si unisce anche il Papa, beh, la cosa non può che fare piacere. Nonostante il mio modo decisamente laico di vedere le cose, non posso che sottolineare con grande piacere che molti dei concetti espressi dal Pontefice coincidono in maniera quasi preoccupante con i miei. Io volevo leggervi oggi il lungo tratto del discorso di Francesco sull'ambiente, ma poi ho pensato meglio di farne un riassunto usando magari una terminologia un po' più adatta a questa trasmissione. Vi assicuro che le idee di Francesco sono rimaste assolutamente inalterate. E cominciamo. Ci sono oggi nel mondo molti falsi diritti e contemporaneamente vittime di un cattivo esercizio del potere, il quale ha permesso l'esistenza di alcuni settori senza produzione. Questi sono l'ambiente e un mondo intero di uomini e donne che vengono esclusi. Questi due settori non sono separati, ma sono uniti intimamente tra di loro, e si tratta di quelle parti che sono rese fragili dalla politica e dall'economia prevalenti. Per questo bisogna che i loro diritti vengano affermati con forza, consolidando da un lato la protezione dell'ambiente e dall'altro facendo terminare l'esclusione. Come prima cosa occorre stabilire che esiste un diritto dell'ambiente per due ragioni. La prima è che noi ne facciamo parte. Non solo, ma l'ambiente richiede che vengano rispettati dei limiti. L'uomo non può fare quello che vuole, anche se è dotato di capacità senza precedenti. Deve rendersi conto che è formato dagli stessi elementi che lo circondano e non può sopravvivere se l'ambiente ecologico gli è sfavorevole. Mi soffermo un attimo su questa affermazione, che mi sembra importante. Noi diciamo spesso che bisogna salvare il pianeta. È una sciocchezza. Il pianeta si salva da solo, ne ha passate talmente tante da quando è nato, eppure è ancora qua. Una volta invece delle bombe d'acqua c'erano le bombe di meteoriti, come quella che ha sterminato una quantità di esseri viventi spaventosa, tra cui i dinosauri, dominatori della Terra a quell'epoca. Ma poi la natura si è ripresa, è tornata ad essere quello che era, senza eccessivi problemi. Il tempo non è un limite per la Terra, che ha sicuramente almeno altri 4 miliardi di anni di vita. Il problema è nostro, che stiamo costruendo un mondo nel quale sarà sempre più difficile sopravvivere. Questo, secondo me, è quello che vuole dire il Papa con questa parte iniziale del suo discorso. Pertanto, qualsiasi danno all'ambiente, continua il Papa, è un danno all'umanità. Il secondo motivo che egli sottolinea come causa per tutelare l'ambiente è più cristiano e teologico. Vedendo gli esseri umani e l'intero mondo come una creazione di Dio, è evidente che ogni violenza contro esso è una violenza contro lo stesso Dio. Per tutte le credenze religiose, conclude Francesco, l'ambiente è un bene fondamentale. Ecco adesso che arriva l'aggancio con l'altra questione sul tappeto, l'esclusione di parte della popolazione mondiale. Quali sono le cause? Leggiamo a questo punto direttamente le parole di Francesco. Una brama egoistica e illimitata di potere e di benessere materiale conduce tanto ad abusare dei mezzi materiali disponibili quanto ad escludere i deboli e i meno abili, sia per il fatto di avere abilità diverse, portatori di handicap, sia perché sono privi delle conoscenze e degli strumenti tecnici adeguati o possiedono un'insufficiente capacità di decisione politica. L'esclusione economica e sociale è una negazione totale della fraternità umana e un gravissimo attentato ai diritti umani e all'ambiente. I più poveri sono quelli che soffrono maggiormente questi attentati per un triplice grave motivo. Sono scartati dalla società, sono nel medesimo tempo obbligati a vivere di scarti e devono soffrire ingiustamente le conseguenze dell'abuso dell'ambiente. Questi fenomeni costituiscono oggi la tanto diffusa e inconscientemente consolidata cultura dello scarto, chiuse le virgolette dell'intervento diretto di Papa Francesco. Lui stesso si mette, insieme a tutti gli altri, dalla parte dei responsabili e parla di una grave responsabilità, con la speranza però che l'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile durante il vertice che stava per cominciare e soprattutto nella COP21 di Parigi sui cambiamenti climatici, che in queste occasioni si raggiungano accordi fondamentali ed effettivi. Questi due aggettivi che Francesco usa sono gli stessi che ha usato in questa e altre trasmissioni di Non ci credo sulle riunioni organizzate ogni anno dall'IPCC, la maggior parte delle quali sono sembrate più una vacanza per i circa 200 delegati che un momento di accordo per decisioni importanti e appunto per azioni effettive. La citazione latina tratta dalle regole del diritto romano di Onneo Domitio Ulpiano suona in italiano come: la giustizia consiste nella costante e perpetua volontà di attribuire a ciascuno il suo diritto. Le regole del diritto sono queste: vivere onestamente, non recare danno ad altri, attribuire a ciascuno il suo, che non è esattamente quello che la società ha fatto da quando a guidarla c'è l'Homo sapiens. L'elenco degli esclusi e dei problemi da risolvere urgentemente fa rabbrividire. Dice il Papa che occorre, aperte virgolette, preservare e migliorare l'ambiente naturale e vincere quanto prima il fenomeno dell'esclusione sociale ed economica, con le sue tristi conseguenze di tratta degli esseri umani, commercio di organi e tessuti umani, sfruttamento sessuale di bambini e bambine, lavoro schiavizzato, compresa la prostituzione, traffico di droghe e di armi, terrorismo e crimine internazionale organizzato. È tale l'ordine di grandezza di queste situazioni e il numero di vite innocenti coinvolte che dobbiamo evitare qualsiasi tentazione di fornire effetti tranquillizzanti sulle coscienze. Dobbiamo aver cura che le nostre istituzioni siano realmente efficaci nella lotta contro tutti questi flagelli. Questa è solo una parte, però sentite quanta forza c'è in questo discorso, del lungo intervento di Papa Francesco all'ONU, che ha affrontato tutti i problemi che un organismo come le Nazioni Unite ha di fronte nella sua attività. Mi sento di dire che, tuttavia, queste esortazioni, per importanti che siano, si infrangono contro quelli che sono i veri detentori del potere mondiale, che, l'ho detto un miliardo di volte, non sono i delegati nazionali seduti in quell'aula e nemmeno i politici che compongono i vari parlamenti nazionali o comunitari. A decidere le sorti del mondo sono purtroppo quelli che ci mettono i soldi e che quindi pretendono che lo sviluppo, qualunque cosa questa parola significhi, abbia alla fine un ritorno il più grande possibile nelle proprie tasche. È per questo che le multinazionali dell'energia insistono così tanto perché l'oleodotto Keystone si realizzi e mandano avanti come fanti in trincea i propri lobbisti del Partito Repubblicano a fare la guerra alle decisioni pseudoambientaliste di Obama. È sempre per questo che alcune decisioni del presidente democratico non hanno niente a che fare con i suoi discorsi sulla necessità di invertire la rotta. Cosa c'entra infatti lo shale gas o il permesso a Shell di perforare l'Artico in cerca di petrolio con le energie rinnovabili, il risparmio di risorse, il riciclo e tutte le altre belle cose di cui ci ha parlato negli ultimi mesi? Forse facciamo un po' fatica a capire, ma, caro signor Presidente, non è che siamo tutti scemi.
Like a way you walk, like a way you talk, Susie Q. Oh, Susie!
Creedence Clearwater Revival, Suzy Q. Prima di cambiare discorso, devo fare un'aggiunta a quello che avete appena ascoltato. Domenica scorsa arriva sui nostri tavoli, o meglio sullo schermo del nostro computer, una grande notizia. Nonostante il permesso di Obama, Shell rinuncia alle perforazioni nell'Artico. Gioia e gaudio di tutti gli ambientalisti dal momento che le trivellazioni avrebbero dovuto avvenire nel mare di Chukchi, un ecosistema molto delicato. Qui infatti vivono, o forse sarebbe meglio dire vivevano, le famiglie dei trichechi con mamme e cuccioli che lottano per la vita in un ambiente che sta rapidamente e drammaticamente cambiando. Le trivellazioni incideranno sicuramente sulla fauna marina, essenziale per il nutrimento dei mammiferi marini. Questi animali sono già vittime del riscaldamento globale che ha ridotto la superficie ghiacciata del mare su cui vivevano. Già l'anno scorso il problema era stato evidenziato dai fatti. A fine settembre del 2014 la NOAA, cioè l'Amministrazione Nazionale Oceano e Atmosfera, avvista una quantità enorme di trichechi che stanno muovendosi verso le coste dell'Alaska. Questi animali passano la loro esistenza sui ghiacci, sui blocchi meglio ghiacciati, che si formano con il congelamento delle acque superficiali del mare. E da qui si tuffano tra le crepe per raggiungere molluschi e crostacei che sono il loro cibo normale. Sciogliendosi i ghiacci si muovono verso un appiglio e nel 2014 l'appiglio è stata appunto l'Alaska. A dire il vero questa migrazione era già avvenuta negli anni precedenti e precisamente nel 2007, 9 e 11, ma i numeri rilevati 12 mesi fa sono stati davvero eccezionali. Si è valutato che 35.000 trichechi siano approdati sulle coste statunitensi. Altri 10.000 hanno preferito invece puntare verso le coste della Russia. Uno dei direttori di Sierra Club, la più grande organizzazione ambientalista statunitense, Dan Ritzman, ha detto: «Non possiamo sacrificare la popolazione animale dell'Artico e il clima sull'altare di sporche trivellazioni. Se non iniziamo a lasciare i combustibili fossili nel terreno, gli effetti sulla natura potranno soltanto peggiorare». Ovviamente non ci sono solo i trichechi di mezzo. C'è il rischio di inquinamento dei mari, la produzione di gas serra con conseguente alimentazione dei cambiamenti climatici e così via, come ho abbondantemente spiegato nelle ultime puntate di questa trasmissione. Detto questo, torniamo alla Shell. Perché mai la multinazionale olandese ha improvvisamente deciso di interrompere le proprie trivellazioni in quel luogo? Si è commossa per la sorte dei trichechi? Beh, noi non siamo così ingenui da credere a questo. Il motivo è un altro. Dopo aver speso circa 7 miliardi nello sviluppo dell'operazione Artico ed aver insistito tantissimo sostenendo che la soluzione alla crisi petrolifera si trova proprio là sotto, ha scoperto che le quantità di petrolio e gas sono troppo piccole per rendere vantaggiosa l'estrazione. Questa rinuncia potrebbe costare cara all'azienda, qualcuno parla di più di 4 miliardi di dollari, e gli azionisti sono sempre più preoccupati per il crollo del valore dei loro titoli. C'è un altro aspetto anche da sottolineare. L'amministratore delegato di Shell, Ben Van Beurden, sostiene da tempo che Shell ha una strategia che porterà verso un futuro a basso impatto di carbonio, low carbon come si dice oggi. Per questo bisognerà passare attraverso una fase di transizione basata sul gas naturale, il combustibile fossile meno invasivo per l'ambiente. Ma queste sue esternazioni sono state accolte da tutti con molto scetticismo, vista la determinazione dell'azienda olandese ad avviare le trivellazioni artiche. Non posso che chiudere con il commento di Kumi Naidoo, direttore esecutivo di Greenpeace, probabilmente l'associazione internazionale insieme al WWF che più si è battuta per la salvaguardia delle regioni polari. Ecco questo commento. Questa è un'enorme vittoria per milioni di persone che si sono opposte ai piani di Shell e nello stesso tempo è un disastro per le altre compagnie petrolifere che hanno interessi in quella regione. Shell ha scommesso pesantemente sulle trivellazioni in Artico e oggi ha rimediato una sonora sconfitta, sia in termini di costi che di reputazione pubblica. Quello del colosso anglo-olandese era diventato il progetto petrolifero più controverso al mondo. Ora Shell torna a casa a mani vuote. Amen. Finito? Neanche per sogno. perché la ricerca di fonti fossili non è limitata all'Artico. In fondo, cosa volete? Ci sono così tanti mari da inquinare. Anche l'Adriatico è stato visto come la soluzione per la crisi energetica, o meglio, per risollevare la bilancia energetica, così in rosso per il nostro paese. Un Adriatico che nasconde tesori immensi di idrocarburi è una bella storia da raccontare ai nipoti seduti davanti al camino acceso con la coperta sulle ginocchia. Ma impostarvi la politica energetica di una nazione è un'altra cosa. Ora, nessuno sa quanto petrolio sia coperto dalle sabbie dei fondali di Rimini o di Fano, ma da quello che molti sussurrano è così poco che in poco più di un anno lo avremo esaurito tutto. Eppure il buon Renzi non si lascia convincere da queste ragioni. Fedele al suo motto, meglio fare che non fare, anche se quello che si fa sono delle figure di merda, procede dritto come un fuso senza badare ad altri. Del resto, col seguito che ha, come dargli torto. La possibilità di trivellare deriva, come ben sappiamo, dalle decisioni prese a suo tempo dal governo Monti, ma ribadite e rinforzate dal decreto renziano Sblocco Italia del 2014. Sull'Adriatico però si affaccia anche un altro paese fortemente interessato a reperire fonti primarie, la Croazia. Anch'essa aveva preparato i lotti, formalizzato gare d'appalto e assegnato le concessioni. 7 delle 10 previste erano andate a Marathon Oil e OMV. La prima è una società texana, l'altra un'azienda petrolifera austriaca. Bene, queste due hanno rinunciato definitivamente a proseguire nei loro intenti. Dai soliti ben informati sembra che si ritirerà anche la INA, la società croata di proprietà dello Stato con il 60% delle quote, 25% sono dell'ungherese MOL e 15% vanno ad un azionariato privato. In questo caso, di tutti i lotti proposti, solo uno manterrebbe il progetto di sfruttamento, quello appartenente a Eni e Medoil Gas, un consorzio anglo-italiano. Medoil Gas, che è stata poi venduta a Rockhopper, è quella del progetto Ombrina, che voleva piazzare da 4 a 6 trivelle davanti ai bagnanti di Chieti, con reazioni molto ferme da parte dei cittadini del luogo. Insomma, la Croazia si defila, almeno in attesa dell'elezione di un nuovo governo che avverrà tra qualche mese, e rimane solo l'Italia, così noi possiamo continuare a cantare «In mezzo al mar ci stan camin che fumano».
Forse l'unica cosa di buono che tu hai fatto nella vita è Mario, e non avere voluto figli, così non hai fregato il mondo. Tra 20 anni chissà in quanti saremo, in quanti rideremo, ma ci pensi sul treno tutti impazziti a chiederci dove andremo. Mario, ma tu guardi i miliardi che spendono a prendere i sassi nel cielo. Questi prendono, vanno, vengono, non fanno niente, solo un volo. Noi qua giù ci straniamo, gridiamo, ti amo, ma chi la sente la povera gente? E ognuno la sua testa, perlomeno un figlio ti fa compagnia, ma poi scappa e vola via. Qualche centro la terra e la luna, sono sempre gli stessi ad avere fortuna. Mario, non ti resta che
Io ti vedo alle 6 di mattina girare te la tua bicicletta. E Mario, due speranze nel cuore, un po' di giardino e un sogno la tua casetta. Alla sera ti fermi in un bar più vicino, giusto per bere un bicchiere. E nel bianco degli occhi, nel rosso del vino, puoi o non l'essere. Mario, la domenica arriva sempre in ritardo, pallida e senza fiato, con te spaesato che inciampi negli anni e affoghi in un fiasco di vino. Chi lo sa, forse è giusto, forse è sbagliato, chissà sarà destino. Mario, non ti resta che ascoltare. Mario, non c'è più la tua canzone. Adesso io vado ad aprire l'ultima porta. E Mario, dicevi adesso io vado via, forse per l'ultima volta. Dicevi adesso io vado a dissolvermi in cometa. Quanto basta per non sentirlo più, il ritmo strano della vita. Mario, io faccio il cantante vero e grido e canto solo idee, ma chi l'ha detto che è giusto o sbagliato tagliarsi un colpo qui dalla testa? Lascia fare alla vita la sua vecchia fatica, siamo feriti quanto basta. Mario, non ti resta che ascoltare.
È un grande Enzo Iannacci con questa canzone che non è dedicata a me, ma che si intitola appunto Mario. Ora, secondo le grandi associazioni ambientaliste, la strategia energetica del governo Renzi è, lo uso i termini tra virgolette, sbagliata e procede in direzione ottusa e contraria. Non genera ricchezza né occupazione, né tantomeno ridurrà la dipendenza energetica dalle fonti primarie straniere. Non l'ho detto, ma questa frase si riferisce alle trivellazioni nell'Adriatico. E qui non si tratta di dire meglio poco che niente, perché i costi e i rischi legati a questa attività sono considerevoli. E non occorre andare indietro di anni per ricordare il disastro nel Golfo del Messico della BP. Nel dicembre scorso si è rotto un oleodotto in Israele e questa primavera in California con danni gravissimi. Certo, può anche non succedere niente, ma la domanda è: vale la pena rischiare così tanto per ottenere così poco? Ad ogni modo, le trivelle di Renzi vengono piazzate. Alla fine di agosto le piattaforme Bonaccia e Clara, di proprietà dell'ENI, partite dalla Spezia un mese prima, sono arrivate di fronte alle coste marchigiane. Verranno realizzati 8 pozzi. C'è preoccupazione per il mare Adriatico, soprattutto perché nella documentazione del Ministero dello Sviluppo e precisamente nei documenti della VIA, la valutazione di impatto ambientale, si parla del rischio di subsidenza, e questo termine significa l'abbassamento del suolo a causa delle estrazioni dal sottosuolo marino. Questo fenomeno, dicono per esempio gli esperti di Greenpeace, una volta innescato è quasi impossibile da controllare e può causare aumento dell'erosione delle coste e addirittura terremoti. E la gente è contenta? Certo, ci sono quelli, e io ne conosco tanti, certo che riconosco, che tutto quello che passa il convento è oro colato. E poi ci sono quelle ai quali non frega assolutamente niente e pensano che questa sia la soluzione, invece che una soluzione tra tante, molto probabilmente la peggiore di tutte. restiamo noi, come gli indiani pelle rossa, rinchiusi in piccole riserve, a dire di no. Così è nato un comitato chiamato No Triv, che ricorda un pochino i No Tav, anche se i loro toni sono molto più pacati e le loro soluzioni molto meno drastiche. Partita dalla Puglia e guidata dal presidente Michele Emiliano, la mobilitazione punta a indire altrettanti referendum locali per abrogare la nuova normativa. A partire già dalla Basilicata, nelle prossime settimane i consigli regionali sono stati chiamati ad approvare i quesiti da sottoporre ai cittadini. L'obiettivo comune, sancito in un incontro che si è svolto a Bari alla Fiera del Levante qualche settimana fa, è quello di ottenere maggiore controllo sulla sostenibilità a tutela dell'ambiente e della salute collettiva. Il gruppo dei governatori ribelli avrebbe dovuto tornare a riunirsi tra una settimana a Pescara. I maligni sostengono che la leadership di Emiliano abbia un risvolto politico, o meglio di partito, in quanto avversario nel Partito Democratico del segretario Renzi, e che per questo abbia avviato tutto questo casino. Il governatore pugliese ha cercato di buttare acqua sul fuoco, assicurando che l'iniziativa non è in polemica con il governo e precisando che non verrà impugnata l'intera legge sblocca Italia, bensì, aperte virgolette, solo nei limiti nei quali agevola e cambia le norme ordinarie che sono previste per questo tipo di ricerca e di sfruttamento, chiuse le virgolette. Ma se a muoversi contro una legge dello Stato sono diverse regioni, vedremo tra poco quante e quali, non può certo sfuggire la portata politica della vicenda. Certo che anche le altre regioni che si affacciano sull'Adriatico sono sul piede di guerra. Marcello Pittella, presidente della Basilicata, non le manda certo a dire e dice: stiamo mantenendo fede alle cose che abbiamo sempre sostenuto. In mare siamo contrari alle trivelle e sulla terraferma non andiamo oltre le autorizzazioni del 98 che sono antecedenti al nostro governo. Ed è chiaro che, oltre alla salute e all'ambiente, a questi politici interessa tutelare il turismo e la qualità della vita. Come dar loro torto. Sono interessate all'azione No Triv 9 regioni adriatiche, 7 a statuto ordinario, Puglia, Basilicata, Molise, Marche, Abruzzo, Calabria e Veneto, alle quali se ne aggiungono due che, anche se non si affacciano sull'Adriatico, sono importanti, sono la Sicilia e la Sardegna. Che il movimento sia fortemente orientato politicamente è dimostrato anche dall'intervento del Movimento 5 Stelle, che ha presentato un'interrogazione ai ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico contro le trivellazioni offshore, temendo un rischio sismico nelle aree interessate. I grillini reclamano una valutazione ambientale strategica prima di procedere alle autorizzazioni e sostengono che in Olanda recenti studi hanno evidenziato la possibile correlazione fra le attività di trivellazione per l'estrazione del gas e il verificarsi di terremoti legati al fenomeno della subsidenza. Il timore è che la compattazione della roccia sottomarina prodotta dall'estrazione del metano possa far abbassare il livello del terreno naturale. Intorno alla cittadina olandese di Groningen, sede di un grande giacimento, un fenomeno del genere avrebbe causato danni a centinaia di edifici, per cui 152.000 abitazioni dovranno essere ristrutturate con un danno stimato in circa 30 miliardi di euro. Queste sono le informazioni che emergono appunto dai documenti presentati dal Movimento 5 Stelle. Ora, le questioni sono due. Da un lato c'è l'aspetto della salvaguardia dell'ambiente e delle coste, che è assolutamente condivisibile. Dall'altro lato c'è la presunta incostituzionalità delle norme contenute nello Sblocca Italia. Questo aspetto ha visto la discesa in campo del WWF, ma occorre aspettare altri 6 mesi per avere una risposta dalla Corte Costituzionale al quesito presentato dalle regioni. Dunque, le strade al momento sembrano essere solo due. O si riesce a raggiungere un accordo con il governo centrale, cosa che personalmente vedo estremamente difficile, o si procede con i referendum regionali. Bene, 3 giorni fa i quesiti referendari sono stati depositati in Cassazione da parte di 10 consigli regionali. Alle 9 regioni che ho già citato si è aggiunta infatti anche la Liguria. Va detto che non sarà necessario raccogliere nessuna firma, dal momento che la legge prevede che i quesiti possono essere votati se presentati da almeno 5 consigli regionali, cioè la metà di quelli che si sono effettivamente mossi. Chiudo leggendovi le dichiarazioni del presidente di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza. Il messaggio è forte e chiaro. Il paese non ha bisogno di inutili e dannose trivellazioni. Serve piuttosto urgentemente una diversa strategia energetica che liberi il paese dalle fonti fossili e garantisca la qualità del territorio ed il benessere della popolazione, non gli interessi dei petrolieri. Nell'attesa che la Cassazione si pronunci sul referendum, continueremo con azioni di mobilitazione e impegni concreti per fermare i progetti petroliferi in mare recentemente sdoganati. Due in particolare quelli più urgenti, Ombrina Mare, la piattaforma petrolifera che dovrebbe sorgere al largo della costa abruzzese, di cui si discuterà il prossimo 14 ottobre al Ministero dello Sviluppo Economico con una conferenza dei servizi. E poi Vega B, la piattaforma prevista nel canale di Sicilia al largo della costa ragusana, che ha da poco ricevuto il nulla osta ambientale e su cui Legambiente e altre associazioni hanno già fatto ricorso al TAR. Ora vedremo come andrà a finire questa nuova battaglia e ovviamente noi speriamo in una soluzione rapida e comunque sempre favorevole ai cittadini.
So
il falsetto dei Bee Gees in questa Too Much Heaven, troppo paradiso. In queste settimane di settembre, meglio, oggi siamo in ottobre, ma nelle ultime settimane di settembre, è esploso il caso Volkswagen. Sono sicuro che avete seguito tutti sui giornali e in televisione quello che è accaduto. Vediamo di raccogliere le idee e fare qualche commento. Proprio mentre la casa automobilistica tedesca stava per varare un grande piano per produrre auto elettriche a costi abbordabili, è scoppiata la grana delle emissioni, per così dire, truccate. Partiamo dalle auto elettriche. Continuiamo a dire che sono care, che hanno poca autonomia, che non valgono i soldi spesi. Eppure la tecnologia delle auto elettriche è progredita moltissimo negli ultimi tempi. Se pensiamo alla Tesla, il cui modello S non ha molto da invidiare ad una macchina da corsa, dobbiamo però fermarci di fronte al prezzo di oltre 100.000 euro, ma dal punto di vista tecnico è straordinaria. Lo racconta qui chi l'ha guidata, anche un mio amico lo ha fatto, e mi ha raccontato meraviglie sulla guida, un'accelerazione formidabile, oltre ad un'autonomia di oltre 500 km ed una sorprendente velocità di ricarica. Finché mangiate un tramezzino al bar, avete altre centinaia di chilometri disponibili. La Tesla sta lavorando, così almeno promette il suo proprietario, l'inventore di PayPal Elon Musk, a modelli più abbordabili per un'utenza meno ricca. Certo è che finora i suoi listini fanno davvero paura. Tornando alla Volkswagen, poco prima che esplodesse lo scandalo, aveva annunciato che entro il 2020 20 modelli elettrici e ibridi sarebbero stati immessi sul mercato. L'azienda tedesca denunciava tuttavia anche che tra gli automobilisti ci sono persone poco attente e poco attratte da queste auto a impatto bassissimo, sia per motivi economici, ma anche perché la politica non ha fatto granché per incentivare questa strada. Insomma, dovrebbe ripetersi quello che è già accaduto con le energie rinnovabili, un piano di assistenza per chi compra queste automobili in diminuzione con il calare progressivo dei prezzi. In realtà da noi chi compra un'auto elettrica qualche vantaggio ce l'ha. Non si paga il bollo, ci sono riduzioni di spesa per la polizza RCA. Le modalità di questi vantaggi variano da regione a regione ed è per questo che al Parlamento è stata presentata una proposta di legge ancora nell'aprile scorso che vuole abbassare la spesa di chi voglia acquistare un'auto a emissione zero. L'iniziativa è del deputato Oreste Pastorelli del Partito Socialista Italiano, membro della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici. La proposta prevede l'abbattimento dell'aliquota IVA dal 22 al 4%, la detrazione del 100% delle imposte sull'acquisto nel primo anno di entrata in vigore della legge, poi scende al 90-80% con una diminuzione progressiva di un 10% all'anno per i primi 5 anni. E poi ci sono ulteriori agevolazioni per i mezzi destinati al servizio pubblico e finanziamenti per le stazioni di servizio e di ricarica rapida. C'è da dire che questa iniziativa è stata presa bene da tutte le parti politiche, vorrei anche vedere, con quasi 10.000 morti l'anno solo per le polveri sottili nel nostro paese. E qui entra in ballo ancora la Volkswagen, i cui centri di ricerca stanno lavorando per abbattere i costi di produzione. In particolare nel campo delle batterie, secondo i tecnici dell'azienda tedesca, i margini di diminuzione sono enormi, fino addirittura al 70%. Non credo si possa dire che l'azienda di Wolfsburg è piena di delinquenti che non pensano che a imbrogliare le persone, ma quello che è avvenuto quest'estate va comunque rimarcato e sottolineato. Il tutto esplode il 18 settembre scorso, quando la EPA, l'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti, comunica che la Volkswagen ha illegalmente installato un software di manipolazione progettato per aggirare le normative ambientali sulle emissioni inquinanti, in particolare per quanto riguarda gli ossidi di azoto. Questo software, installato sulle auto diesel, era in grado di rilevare quando le vetture sarebbero state sottoposte a prove e ridurre in quell'occasione le emissioni, mentre durante la guida normale degli automobilisti il limite previsto era stato superato addirittura di 40 volte. Questo è quello che contiene il comunicato della EPA. A seguito di questo comunicato, le azioni dell'azienda tedesca sono crollate e l'amministratore delegato Martin Winterkorn si è dimesso. La casa tedesca, con un comunicato ufficiale, ha preso atto della situazione cercando di tranquillizzare i propri clienti e ribadendo la piena disponibilità ad operare con la massima trasparenza con le autorità. Certo che la questione è stata davvero brutta, perché qui non si è trattato di un errore tecnico di calibratura o un difetto di sicurezza, ma di una vera e propria truffa ai danni dei cittadini. Di fronte a tutto questo sorgono molte domande, a cominciare da quanti danni sono stati provocati e poi chi sapeva e non ha detto niente e ancora, e le altre automobili come sono messe? Cominciamo dalla prima. Secondo le stime pubblicate dal Guardian, le automobili coinvolte sono circa 11 milioni vendute dal 2009 ad oggi in tutto il mondo. Tra queste, alcune non sono Volkswagen, ma appartengono ai marchi di proprietà della casa di Wolfsburg. Audi, 2 milioni 100 mila vetture coinvolte, Skoda, 1 milione 200 mila vetture coinvolte, su cui veicoli si sono riscontrati gli stessi problemi. L'inquinamento prodotto oltre i limiti previsti è paragonabile a quello prodotto da tutti i settori industriali del Regno Unito in un anno. Centrali elettriche, trasporti, industria, agricoltura, tutto. Le auto illegali vendute negli Stati Uniti avrebbero emesso gas tossici tra le 15 e le 40 volte di più di quello previsto dal Clean Air Act, la legge sulle emissioni in atmosfera degli Stati Uniti. La seconda domanda è quella più scomoda. Chi sapeva di questo losco affare? Chi ha taciuto e si è reso connivente? Partiamo dalla Germania, ovviamente. In luglio il Partito Verde tedesco presenta una interrogazione al ministro dei trasporti proprio su questa questione. Dunque, il governo tedesco non poteva non saperne nulla, non poteva non sapere che alcune marche aggiravano i controlli. Qui il discorso si fa pericoloso e quindi è meglio se ci prendiamo una piccola pausa e poi riprendiamo.
Fingo di stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso, magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse, se tu volessi, forse tu non puoi. Forse mi aspetti ancora, o forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. È stato inutile mandarli via. Io vorrei dirti, ciao, come stai? Come sei bella stasera? Più bella del sole, più dolce della primavera. Ma chissà poi se lei mi vorrà ancora, ancora, dopo tanto tempo, adesso ancora come allora, ancora come allora. Vorrei vederti dentro. Quando ricorderai, in tutti questi anni non t'ho cercato mai. Certo, se tu volessi allora tornerei. A testa bassa come oggi non si fa più. Forse, se tu volessi forse cambierei. Forse tu aspetti un altro. E sono già le sei. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. Non so decidermi a mandarli via. Io vorrei dirti, ciao, come stai? Come sei bella stasera? Più bella del sole, più dolce della primavera. Ma chissà poi se lei mi vorrà ancora. Ancora, dopo tanto tempo, adesso ancora come allora, ancora come allora. ci ho ripensato tante, tante volte ormai. Tanto che i miei pensieri sono tutti lì. Non è possibile mandarli via. Io ti dirò, ciao, come stai? Come sei bella stasera? Più bella del sole, più dolce della primavera. Ma chissà poi se lei mi vorrà ancora, ancora. Dopo tanto tempo, adesso ancora come allora. Io vorrei dirti, ciao, come stai? Come sei bella stasera? Più bella del sole, più dolce della primavera. Ma chissà poi se lei mi vorrà ancora, ancora. Dopo tanto tempo, adesso ancora come allora.
I miei pensieri sono tutti lì, Pierangelo Bertoli. Come detto, il discorso sulla responsabilità dei governi è pericoloso, per cui mi affido solo alle informazioni che leggo. Quella che segue è stata pubblicata da The Guardian, il prestigioso giornale inglese. Lo riferisco come cronaca, senza però sapere se le informazioni hanno pezze d'appoggio concrete. Una cosa però è certa, ed è quella che siamo abituati da molto tempo a non credere a una parola di quello che i politici dicono in tema ambientale, senza aver prima visto se quello che affermano si traduce in fatti concreti oppure no. Secondo il Guardian, dunque, esisterebbe un documento segreto nel quale i governi di Gran Bretagna, Germania e Francia fanno pressione sulla Commissione europea per non intervenire contro i buchi dei test delle emissioni che attualmente permettono ai veicoli messi in commercio di inquinare il 14% in più di quanto dichiarato. Ciascun governo ha fatto proposte che riducono i rischi di essere beccati ad inquinare al di là dei limiti previsti dalla legge. Solo 4 mesi fa, secondo quanto scrive la prestigiosa testata britannica che ha ottenuto le prove dell'ipocrisia dei governi, le 3 nazioni più potenti del blocco UE hanno montato una campagna di lobby per costringere Bruxelles a lasciare intatte tutte le scappatoie concesse dai test degli anni 70 all'interno del World Light Vehicle Test Procedure, il sistema che dovrebbe subentrare nel 2017. La Commissione Ambiente del Parlamento Europeo ha chiesto una settimana fa che l'entrata in vigore di questo nuovo tipo di test non venga ritardata ulteriormente e che ogni falla nel sistema venga tappata. In Europa le analisi vengono condotte da T&E, Transport and Environment, che significa trasporti e ambiente. Secondo questa organizzazione non governativa, tra i paesi che fanno i birichini in questo campo c'è anche l'Italia. Uno dei responsabili di T&E, Greg Archer, dice: i paesi dei costruttori, Italia e Germania, aiutati dalla Francia, vogliono indebolire gli standard di rilevamento della CO2 emessa dalle auto. Se i governi decidono di anteporre gli interessi delle proprie industrie automobilistiche rispetto ai consumatori e all'ambiente, i veicoli saranno meno efficienti dal punto di vista dei consumi nel 2020, con un costo del carburante per gli automobilisti di circa 140 euro l'anno in più. Dunque, ci interessa non solo da un punto di vista ambientale, ma anche economico. Il danno è doppio perché incide sulla nostra salute, ricordate i 10.000 morti l'anno di cui parlavo prima, e anche sul nostro portafoglio. La ONG ha anche elencato tutte le strategie per truccare le carte e ridurre l'efficacia del test. Curiosamente, o forse no, sono esattamente quelle che, secondo il Guardian, i 3 stati più forti in Europa avrebbero suggerito alla Commissione dell'Unione Europea. Se si ammette la ricarica completa della batteria prima del controllo, si perde un 2% nella CO2 complessiva, ma peggio ancora è il tentativo di introdurre uno sconto immotivato del 4% rispetto al totale. Non finisce qui. I costruttori chiedono di utilizzare per il test un mezzo con peso inferiore a quello dell'auto venduta per ottenere un taglio ulteriore del 4%. Oppure spingono per poter valutare la resistenza su un tracciato non orizzontale ma in pendenza, in modo da perdere un altro 4%. e arriviamo così al 14% di cui ho parlato prima. L'ultima domanda era se ci sono altre situazioni simili nei diesel delle case automobilistiche diverse dalla Volkswagen. Anche qui la risposta arriva con un report intitolato Don't Breathe Here, non respirare qui, sempre di T&D. Dal 1 settembre è entrato in vigore il complesso di norme chiamate Euro 6, norme a cui i costruttori devono adeguare ogni veicolo venduto. Il problema è che, secondo i rilievi fatti in Europa, il 90% delle nuove auto diesel non risulta conforme agli standard. Questo riguarda in particolare le emissioni di ossidi di azoto, altamente inquinanti e pericolosi per la salute umana, che, se testati nelle condizioni di guida normali, risultano fino a 22 volte superiori al livello consentito. E adesso? Lo scandalo Volkswagen ha prodotto un terremoto anche politico in Germania e in Europa e, da quanto detto fin qui, si capisce bene il perché. E sono arrivate le solite promesse che in questi casi si fanno. Franz Timmermans, vicepresidente della Commissione europea, ha annunciato che l'Unione Europea potrebbe introdurre test delle emissioni più severe, il condizionale non è mio, e ha detto «le frodi vanno fermate e dunque dobbiamo andare a fondo di questo problema», aggiungendo una prova su strada i cui risultati vengono poi confrontati con quelli usciti dai laboratori. Anche il ministro dell'ambiente tedesco Barbara Hendricks ha commentato: attualmente a Bruxelles stiamo lavorando su nuovi metodi di misurazione trasparenti, non possiamo fare affidamento solo sui test di laboratorio. La presa di posizione è stata piuttosto netta. Da Berlino è partito un ultimatum decisamente forte. Se entro 10 giorni, il termine fissato è quello del prossimo 7 ottobre, le vetture non saranno ripulite del software incriminato, saranno guai per la fabbrica tedesca, comprese le sue associate Audi, Seat, Skoda. In caso di mancata soluzione, infatti, l'ufficio automobilistico tedesco ritirerà il permesso di produzione e di circolazione, vietando alle auto coinvolte di essere vendute e perfino di circolare entro i confini nazionali. Anche in Italia le cose si muovono. Mentre Volkswagen rende noto in una lettera che da noi le macchine incriminate sono meno di 3.000 e che si sta facendo di tutto per chiarire la situazione, il Codacons in pochissimo tempo ha raccolto 12.000 preadesioni per una class action contro l'azienda di Wolfsburg. Certo che se le auto fuorilegge sono solo 3.000, non si capisce una così massiccia adesione. I costi al momento non sono facilmente valutabili, perché da un lato ci sono le multe da pagare, una rivista statunitense parla di 18 miliardi di dollari in tutto, e poi le soluzioni da adottare. Queste possono essere di due tipi diversi. La prima è a basso costo, in senso relativo si intende, parliamo sempre di molti miliardi di dollari, e consiste nel rimuovere il famigerato software. Questo però influenzerà il rendimento dell'auto, abbassandolo sia come prestazioni che come consumo. Il consumo naturalmente aumenterà. Il che ovviamente non farà piacere ai clienti, che si troveranno ad avere in garage un mezzo che percorre meno chilometri di quanto promesso con un litro di carburante. L'altra soluzione invece è quella di aggiungere al motore un trattamento delle emissioni, soluzione che però non potrà costare all'azienda meno di 20 miliardi di dollari. Ora, ogni giorno, se seguite i giornali e la televisione, arrivano novità, dichiarazioni, proiezioni sul cosiddetto Dieselgate, che, a quanto si legge, coinvolge una moltitudine di marche automobiliste. Si parla di costi, di milioni di auto da ritirare, di mercato in crisi, addirittura del Wolfsburg, la squadra di calcio, che avrebbe grossi problemi a continuare la propria attività. Seguire queste vicende così fluide e per molti versi drammatiche ci fa guardare la nostra bicicletta con un sorriso e uno sguardo di fiero compiacimento.
Hey.
Una canzone di Bob Dylan, famosissima, Mr. Tambourine Man, qui nella versione folk rock dei Byrds del 1965, ci porta anche per oggi ai saluti. La puntata di Non ci credo di questo 3 ottobre è infatti terminata. Ricordo che la replica andrà in onda domenica 11 ottobre alle 16:50. Prima di chiudere alcuni avvisi, intanto ricordo che domani a Musano c'è la solita festa autunnale di Radio Cooperativa, con pranzo e pomeriggio in compagnia per conoscersi, chiacchierare in allegria. Se qualcuno vuole aggiungersi anche all'ultimo momento può chiamare Francesca o uno dei numeri che ascoltate nello spot che andrà in onda anche al termine delle varie trasmissioni subito dopo la chiusura di questa. Per quel che mi riguarda sarò ospite della trasmissione dell'Associazione Immigrati lunedì sera per parlare dei cambiamenti climatici nell'ambito di un progetto ONU che i responsabili di quella trasmissione hanno presentato e che è stato premiato lunedì sera dopo le 19:10. Martedì invece alle 22:30 la replica della puntata di Infinitamente Blues dello scorso martedì con un inserto dedicato ad un artista forse poco conosciuto ma molto importante come Blind Willie Johnson. La stessa trasmissione il martedì successivo 13 ottobre avrà in studio i membri del Lemon Trio che suonano un jazz molto swing, Barbara Foglia, Marco Manassero e Carlo Santa Caterina. Mi sembra tutto, Non ci credo torna in diretta tra 15 giorni il 17 ottobre. A seguire Sabato Ospitale con Paola e Lorenzo in diretta. Stasera per Io ci sono e tu l'attesa presenza di Maria Pistorello. Vi lascio con un brano di un grande chitarrista inglese, Peter Green, fondatore del gruppo mitico dei Fleetwood Mac, con i quali è rimasto solo alcuni anni prima di intraprendere la carriera da solista. Lo ascoltiamo in questo brano, Big Boy Now. Da Mario il solito affettuoso saluto.
Just a child, I used to run and hide, so frightened of those lonely shadows. My mama walked with me, and papa talked with me. Now listen, son, it doesn't matter. You gotta live your life the way you sow your seeds. And if you do it wrong, you gotta face it on your knees. 'Cause I'm a big boy now, oh Lord, you're a big boy now. Yes, you're a big boy now. So let the big boys shout. Time has passed me by, and I no longer cry. I chase away those lonely shadows. My mama walked with me, and papa talked with me. Now listen, son, it doesn't matter. You gotta live your life the way you sow your seeds. And if you do it wrong, you gotta face it on your knees. 'Cause you're a big boy now. Oh yeah. You're a big boy now. Well, you're a big boy now. So let the big boy shout. And if you
surrounded by those lonely shadows. Now mama walk with me, and papa talk with me, 'cause what I do now doesn't matter. I've had to live my life the way I sowed my seeds, and now I've done it wrong. I've got to face it on my knees, 'cause I'm a big boy now. Oh yeah, I'm a big boy now, 'cause I'm a big boy now. So let the big boy shout. I'm a big boy.